È diventata un'abitudine speciale, questo dal 1997, la cifra è giusta che vi sto leggendo, perché questo è un anno importante, perché è l'anno in cui è nato Poestate, è il Festival Internazionale di Poesia e Letteratura che anima Lugano con le voci poetiche del mondo, questo da ieri sera. Sono incontri di parole, di suoni, di visioni, dove poeti, scrittori, artisti si alternano su un palcoscenico proprio per celebrare la forza del linguaggio e il potere dell'immaginazione. Abbiamo detto ieri, prima serata, Neva Petralli, tu hai visto qualcosa di questa prima serata.
Ho seguito la diretta da Pantofolaia, guardando appunto...
Perché si può fare anche questo.
Si può fare, esatto, sì. Penso da quest'anno o dall'anno scorso c'è cioè Radio Poestate che ti permette di seguire appunto l'evento da YouTube. Ti dirò, a me è piaciuto particolarmente l'intervento di Marco Miladinovic.
Ma guarda caso, Marco Miladinovic l'abbiamo al telefono.
Da.
Guarda che caso.
Che casualità la vita.
Sì, sì, proprio lei ha visto questo e ti ha chiamato, Marco, praticamente. Così.
Che bello.
Vedi? Un momento poetico anche questo, in un certo senso. Marco, presentiamoti bene. Tu sei poeta, performer, artista concettuale, attivo sulla scena internazionale. Io ti definisco un attore, ho detto, sì, sei anche attore, autore prima.
Mi fa un po' male.
Sei autore prima di tutto, poliedrico, versatile, hai pubblicato raccolte in più lingue, sei conosciuto appunto, ecco perché arriva anche la parola attore, per le tue letture performative, un po' in bilico tra il gesto, la provocazione e poesia. Chiedo conferma Neva Petralli, vero che è un po' così il nostro Marco?
Sì, è molto ironico e...
ti è piaciuto?
Sì, io descriverei le sue poesie come dei sragionamenti un po' che sfociano un po' nella follia, ma veramente vale la pena di assistere.
Ci dica, poeta Miladinovic, conferma?
Sì. Sì, ieri citavo questa poesia che dice lucidità, lucidità o lucido io? Allora sì, confermo. Allora questa è la follia, ma una follia del quotidiano, no? Che poi ci fa ripensare delle questioni che noi pensavamo fossero tranquillissime espressioni, invece sono covi di vipere, no? Allora la poesia è questo svelamento.
Certo, tu traduci anche un po' in versi quello che noi comuni mortali non abbiamo il coraggio di pensare, soprattutto di dire.
Ah beh, questo è un po'...
Ti fa interprete dei nostri pensieri cattivi.
Ah, beh, questi stanno nell'aria, dunque ci toccano a chi respira, tutti gli esseri che respirano toccano questi pensieri, poi come uno se li gestisce o li ripensa, no? Li rimodula, li trasforma, perché, sì, perché bisogna vivere insieme.
E beh, il poeta aiuta anche a fare questo, no? Poi diciamo che le tue parole non si lasciano leggere, però si muovono, a volte scappano, comunque vibrano e soprattutto disturbano.
Mm-hmm. Beh, è quello che fa la lingua, cioè noi viviamo dentro questa lingua che però ci comanda lei, e a un certo punto appena uno prende, non so, diciamo, prende posizione, dice ah, non mi vanno più bene certe cose, no? Anche perché noi diciamo, ci parliamo, ma non mai pensiamo alle parole con i suoi significati, quindi non ci capiamo mai in verità, perché non ci sono due persone che diano lo stesso significato a una parola. E poi a un certo punto chi ci chiede conto dei significati delle parole? La persona che più amiamo, no? Le persone più vicine a noi, che ci dicono, magari in coppia, in rapporti, che ci dicono sì, ma tu mi ami, ma cosa vuol dire per te amarmi? Allora finalmente lì si apre il vaso di Pandora.
Sì, anche perché non c'è subito la risposta per questa domandona.
Non c'è mai. È sempre ambiguo, perché bisogna continuamente ridare senso e riprodurre senso.
Ma il poeta lavora sulle ambiguità.
Certo, e più sull'ambiguità che sull'assurdo, perché l'assurdo è il non senso è la privazione totale di senso, ma l'ambiguità è la riproduzione costante, sempre, ogni giorno, di ricreare un senso a quello che noi ci diciamo sempre. Quindi è un macello, sì.
Ma ti piace?
Mi piace.
Questa ricostruzione del senso, della lingua e del significato, ecco, tu usi tanto l'ironia per ricostruire, che è anche un modo per distruggere poi e ricostruire. Come mai proprio questo lato comico?
No, da una parte c'è, per me c'è la comicità, ma che è il ghigno della morte, no? Perché noi, per esempio, la risata che accade, ma accade perché c'è uno squassamento della nostra norma, no? E quindi, per esempio, quella battuta di prima sulla lucidità, oppure altre poesie anche che ho fatto ieri, quella di Giacomo, praticamente la risata è un salto che dall'inconscio esce fuori e uno ride, ma non si chiede mai, ma la domanda che ci fa la risata è: ma di cosa tu hai riso?
Sì, ma la risata è nervosa. Perché? Anche ogni tanto, di fronte a queste esternazioni.
Mm-hmm. Beh, poi a ciascuno come la sua visione del mondo e dunque di quello che l'altro dice, che lo interpreta, no?
Certo.
Però io l'ironia, io sono contrario all'ironia, in verità, perché l'ironia ha questa cosa di avere sempre ragione, no? E poi di dire qualcosa per intendere un'altra, di non dire mai quell'altra cosa che vuole intendere, ma di dire sempre quella che non è, ma e quindi ecco, io sono un po' contrario all'ironia e preferisco non utilizzarla. Poi ovviamente poi certe questioni vengono confuse con l'ironia, ma sta bene, non mi
sì, ma l'ironia è una forma, vuoi dire tu, di deresponsabilizzazione.
Sì, assolutamente. Sì, assolutamente. È anche molto passivo-aggressiva, no? E quindi
certo.
Invece io sono per l'attività e la sopravvivificazione, cioè quindi il rendere sempre la lingua viva, vivificare, ecco, per vivificare tutto con la lingua. Questa è per me quello, anche nella mia poesia, cosa succede, no? E anche per esempio quando dico gli anagrammi, no? Allora noi ci accorgiamo che c'è una verità in quelli, no? Per esempio l'anagramma di giorno, l'anagramma di tabacco, no? Ignoro e boccata. Sono delle verità nelle parole che uno non se l'aspetta, ma non è meno verità un anagramma di tabacco che potremmo dire bct acquato. No, questo è.
Sì.
Ma non è una verità inferiore a boccata.
Ma come ti sei trovato ieri a Poestate, dove appunto hai un po' esplorato quello che è l'assurdo quotidiano, no? Con questo tuo sguardo che stiamo conoscendo, chi non ti ha visto ieri sera a Lugano?
Ah, una grande gioia. Quindi la gioia sta a significare questo, il superamento di una resistenza, no? E anche il lavoro, anche io supporto il lavoro di Armida, perché è veramente un'operatrice culturale rara, no?
Certo.
In nostra regione. E questo suo impegno, assurdo impegno e anche di coinvolgimento di persone che mette insieme persone che non sarebbero mai insieme, ma poi siamo lì, ci conosciamo e diciamo: ah, però grazie a Armida che ci hai fiutati così, no? Allora è una gioia, ecco, sì.
Quella di ieri non è stata la tua prima partecipazione, in un certo senso si può dire che tu a Poestate sei un po' di casa. La prima esibizione te la ricordi?
Io penso che sia stata nel 2014, però in fondo Armida, quando io ho pubblicato il mio primo libro a Torino nel 2016, no? 16-17, Armida mi aveva fatto fare la mia prima lettura radiofonica, io penso nel 2011-12, quindi proprio la ringrazio per avermi dato la chance, no? Cioè anche il riconoscimento, che questa è la cosa più difficile per chi si autolegittima, perché è sempre un'autolegittimazione dirsi sono poeta, faccio poesia, eccetera.
Ti consideri un poeta?
Beh, certo, poi punto. Chi studia poesia nell'università vede i libri di antologie, vede il mio nome, perché ormai hanno fatto gli studi, quelle robe lì, no?
Ma senti, quindi, la tua voce poetica nel 2012 e oggi è cambiata?
Sì, un'infinità di volte, no? Però ecco, è proprio quello, diciamo in breve, no? Che cos'è il pensiero? Siamo noi dentro nel linguaggio e cerchiamo la nostra voce, no? Questo è pensare, cercare la propria voce nel linguaggio. Ma questa voce, occhio allo spoiler, non esiste, non si trova, ma non si può smettere di cercarla.
Fa piacere, sì.
No, perché alla fine noi invidiamo le bestie così, perché tutte le bestie hanno la propria voce, siamo noi che non ce l'abbiamo, no? E quindi, diciamo, in questi 15 anni, no, di poesia, di produzione, di fare poetico, è proprio appunto l'etica, il mio stare nel mondo che è modificato tramite la mia poesia, no? E soprattutto, scusate, poi finisco questo, è proprio questo autolegittimarsi a far poesia in nome di chi? Di un popolo che non esiste, no?
Sì,
e però
allora,
facendo la poesia, cioè, intensificando al massimo la lingua, queste persone, questo popolo appare. Questo è, perché io ho un pubblico dove vado, ma questo non esisteva prima che io facessi poesia, no?
Allora,
questo è anche
questione. Ma certo, ti ringraziamo tantissimo, perché tu con le tue parole abbiamo detto non si lasciano leggere ma si muovono, più che risposte porti delle domande, e questo è sano, delle domande che invitano a guardare anche, come tu ci hai raccontato, l'invisibile nel quotidiano. Un'ultima cosa ti chiedo, Marco Miladinovic.
La penultima.
No, questa è l'ultima, è brutto dire un'ultima cosa, okay. Perché vogliamo chiudere, ma sì, continuerei, però dobbiamo davvero chiudere, mi spiace essere così. Però se potessi lasciare un solo verso scritto su un muro a tua scelta, quale sarebbe? Una parola.
Allora, c'è una mia preghiera nel libro, no? E c'è questa preghiera vecchissima che io poi ho fatto, anche costruito col pubblico insieme, no? Perché è piena di nomi femminili che formano poi il mondo, perché io parto dalle stelle, e cito i nomi degli astri del cielo, fino alla flora e fauna, fino ad arrivare ai pesci e alle alici. Quindi con i nomi femminili costruiamo tutto il mondo, lo facciamo con il pubblico. E il primo verso di questa poesia mi colpisce ancora moltissimo e dice: caro Dio, che abiti in cielo, abbi la pietà di vivere con meno.
Grazie Marco Miladinovic, poeta, performer, artista concettuale, attivo sulla scena internazionale, che ieri sera si è esibito a Poestate. Grazie di cuore, un abbraccio.
Grazie mille a voi, Michela e Nela. Arrivederci, a incontrarci in giro. Arrivederci, grazie.
Ciao, ciao.